Quindi a volte leggendo certe notizie e sentendo certe cose ci rendiamo conto di quanto tempo invano a volte noi sprechiamo con stupidaggini. A volte anche a farci la guerra, ci rendiamo conto poi di come la vita veramente sia breve e di come siamo un vapore di fumo. Dice la Bibbia, siamo come l'erba, oggi c'è, domani non c'è più, però vogliamo sostenerci gli uni gli altri, vogliamo apprezzare Dio per quello che abbiamo, invece di lamentarci sempre per quello che non abbiamo. Vogliamo ringraziare Dio per quello che ci ha dato e anche ringraziare Dio per quello che non ci ha dato quando lo meritavamo. Amen. Questa è la sua misericordia. Alleluia. Detto questo, vorrei che apriste insieme a me il libro della Genesi, al capitolo 1, versetto 26 in poi. Genesi 1, dal verso 26, voglio dirvi anche che la nostra prossima riunione sarà il 30 giugno, quindi esattamente fra un mese, sempre qui, e stiamo pregando per capire cosa fare dopo l'estate, quindi da settembre in poi, perché il Signore, come voi sapete, Napoli è nel nostro cuore, quindi sosteneteci anche in questo, per capire, per il Signore ci dia chiarezza. Genesi, capitolo 1, dai. Leggeremo tre versetti e rimarremo un po' su questi tre versetti per cercare di capire qualche cosa di più riguardo alla vita. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. La prima dichiarazione che vorrei fare stasera è proprio questa: Dio non ha mai avuto in mente di dare una religione all'uomo. Mai. La religione non è nel DNA di Dio. Non è mai stato nei suoi pensieri, non è mai stato nei suoi progetti. Perché Dio non è religione e non appartiene a nessuna religione. Vedete, oggi le tre religioni monoteiste mondiali, il cristianesimo, l'islam e il giudaismo, tutte e tre reclamano che Abramo è loro padre. Tutte e tre. Lo sapete questo? Cristiani dicono: Abramo è il padre della fede. L'Islam dice: Abramo è nostro padre. I giudei, giustamente più di chiunque altro, possono dire: scusate, Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, Abramo è il nostro patriarca. Tutte e tre le religioni mondiali reclamano Abramo loro padre. Abramo non ha mai dato una religione, non ha mai creato una religione. L'unica cosa che Dio ha chiesto ad Abramo è: ce la fai a fare un figlio? Un figlio. Voglio un figlio. Dà fastidio l'aria condizionata? È troppo fredda? A qualcuno dà fastidio? Ditelo, ditelo, perché c'è. Ditelo alla reception. Magari la fate abbassare un po', cioè non di temperatura. Ad alzare un po'. Quando noi leggiamo Genesi, noi ci rendiamo conto del piano originale di Dio per la nostra vita. E quando noi leggiamo Genesi, ci rendiamo conto del motivo per il quale Gesù è venuto. Noi non potremmo mai capire e comprendere bene quello che Gesù è venuto a fare se noi non comprendiamo com'era al principio. Perché Gesù è venuto a riparare qualcosa che si era rotto e a renderlo nuovo. Guardate qua un attimo, tenete il segno su Genesi 1, seguitemi un attimo in Colossesi al capitolo 1, versetti 13 e 14. Dice qua, Paolo scrive, poiché egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati dove? In quale religione?
Nel regno.
Dai Lucia, dillo forte.
Nel regno.
Dice così?
Sì.
Ok. Lui ci ha tirati fuori dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati, non nella Chiesa evangelica. Non nella Chiesa cattolica. Non in varie denominazioni. Gesù Cristo ci ha liberato dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel
regno.
Dillo insieme a me, nel regno. Dillo alla persona accanto a te, tu sei nel regno. Tu non te ne rendi conto, ma tu sei nel regno. Ok, diglielo un po' più convinto, diglielo credendoci magari, dai. Egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel
regno.
Nel regno del suo amato figlio in cui abbiamo, versetto 14, la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Dillo alla persona accanto a te, sei nel regno, sei redento e sei pure perdonato. E da qua che poi hanno iniziato la pubblicità, ve la ricordate? Che vuoi di più dalla vita? D'accordo, l'hanno tirata fuori dal corpo. Siamo stati liberati, portati nel regno, abbiamo ricevuto redenzione e perdono dei nostri peccati. E alcuni cercano ancora di salvarsi l'anima. Lui ti ha tirato fuori dall'autorità delle tenebre e ti ha trasportato nel regno. Paolo dice, noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, al di sopra di principati e potestà. Se tu credi che questa è la verità, qualche cosa cambierà nella tua vita stasera. Perché ciò che è importante non è che qualcuno ti imponga le mani e ti benedica stasera. Ciò che è importante è che la parola possa essere scolpita nel tuo cuore e tu possa essere una persona che dice al nemico, tu non hai più alcuna autorità nella mia vita. Io non ho bisogno che qualcuno preghi per me, io ho solo bisogno di realizzare chi sono in Cristo. Le persone continuano ad andare da riunione ad un'altra con tutto il rispetto, senza problemi, a cercare sempre qualcuno che preghi per loro. La Bibbia ci insegna che dobbiamo arrivare alla maturità di Cristo, alla pienezza e alla completezza di Cristo nella nostra vita. Il più grande successo di un predicatore dovrebbe essere che quando fa un appello nessuno si fa avanti. Questo sarebbe il più grande successo. Abbiamo fatto un appello di guarigione, nessuno si è fatto avanti, hanno tutti vergogna. No, stanno tutti bene. Perché tutti hanno imparato non ad essere guariti, ma a vivere nella salute. Questa è la vita del regno. Non significa che non avremo problemi, ci comprendiamo. Ma significa imparare a regnare. Ritorniamo un attimo a Genesi. Versetto 26, il versetto 27 e il versetto 28 descrivono tre cose distinte e separate, ed è di questo di quello di cui vorrei parlarvi. Il versetto 26 parla della visione che Dio ha avuto dell'uomo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sugli uccelli del cielo, sui pesci del mare, su tutti gli animali della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Versetto 27. E Dio creò l'uomo. Il versetto 27 parla del momento in cui Dio creò l'uomo. Ma il versetto 28 parla di quando Dio diede il mandato. E Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e regnate su di essa. Versetto 26 vediamo la visione che Dio ebbe dell'uomo. Al versetto 27 vediamo la messa in pratica della visione, cioè Dio l'ha visto, Dio lo ha pensato come l'inventore che prima di mettere mano alla sua creatura, prima lo inventa, lo disegna e poi mette mano e costruisce l'uomo, costruisce quella sua meraviglia, la sua idea, la sua invenzione. L'uomo è la più grande invenzione che Dio abbia mai avuto e abbia mai fatto. Tu sei la migliore idea di Dio. Tu sei la più grande invenzione di Dio, sei il pezzo forte della creazione. Perché Dio ha creato prima tutto e poi ci ha messo te. Eh? Un po' come i genitori, a me piace usare questo esempio, un po' come i genitori che preparano la stanzetta prima dell'arrivo del bambino, è vero o no? Quando il bambino nasce, i genitori hanno già pronta la stanzetta, hanno già pronta la culla, hanno già pronti tutti i vestitini e una montagna enorme di pannolini pure. Quando Dio ha creato tutto, l'ultima cosa che ha fatto è pezzo forte. La donna l'ha fatta all'ultimo. La donna, abbiamo scoperto che la donna è stata fatta all'ultimo, proprio l'ultimo. Perché se l'avesse fatta prima, la donna avrebbe dato consigli a Dio come fare l'uomo.
No, veramente la donna vestita a Dio, metti dove metti i video che ho lavato da poco.
L'ha creata all'ultimo, perché se no la donna dava pure consigli a Dio. No, non lo fare così, dai, fallo così. No, no. Senti, questi alberi, non metterli qua, mettimeli qua.
A vederlo magari moro, ma non si era vista a somiglianza tua.
Dio crea ogni cosa e l'ultima cosa che fa, crea l'uomo, e quando crea l'uomo gli dà un mandato. Stiamo facendo degli studi su questo, e questo credo che sarà non martedì ma lunedì sera faremo un insegnamento sulla creazione. Parleremo proprio delle tre fasi della creazione dell'uomo, ed è qualcosa di straordinario che viene rivelato proprio nel libro della Genesi. L'uomo è stato letteralmente un assemblaggio. Quando Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, la prima cosa che fece non fu il corpo. Dio creò prima l'essere spirituale. La parola creare significa tirare fuori qualcosa dal nulla. Ma quando Dio, dice la Bibbia, che forma l'uomo, è scritto in Genesi 2, dice lo forma dalla polvere, ma là sta parlando del corpo. Dio crea l'essere spirituale e poi lo mette dentro un involucro che si chiama corpo. tu non sei il tuo corpo, tu sei il tuo spirito. Quando il cuore finisce di battere, accade quella che noi chiamiamo morte. Ma la morte è per il corpo. Il tuo spirito non morirà mai. E ogni cosa ritornerà da dove è venuta. Il corpo ritorna alla polvere, ma lo spirito.
Alleluia.
Ecco perché la Bibbia chiama Dio il padre degli spiriti. Non i fantasmi. Tu non sei il tuo corpo, tu sei il tuo spirito, e Dio ha messo la sua immagine, la sua somiglianza dentro di te. Il nostro problema è che siamo troppo, permettetemi di dirlo, perché vorrei fare qua un'affermazione, forse per qualcuno è nuova. Quando si parla di essere carnali, no? Si parla di essere carnali e di essere spirituali, no? Tutti quanti noi abbiamo sentito queste differenze, ci hanno fatto pure la testa tanta sulla essere carnali, che significa non guardare la televisione ma vai a pregare, non andarti a bere la birra ma vai a digiunare, non andare là ma vai in chiesa, no? Perché se fai così sei spirituale, perché se non lo fai tu sei carnale. Ed è in realtà qualcosa che con questi insegnamenti non ci azzecca niente. Si dice non ci azzecca niente, si dice no. Cosa significa essere carnale o essere spirituale? Tutti quanti noi abbiamo difetti nel carattere, è vero o no? Se dipendesse da questo, nessuno di noi sarebbe spirituale. C'è qualcuno che pecca qui di tanto in tanto? Tranne i bambini, grazie a Dio. Vuol dire che sei vivo. Pantaleo, sei vivo tu. Sì. Tu sei vivo troppo.
Chi troppo carnalone.
No, non è questo essere carnali. Vi do una definizione che forse non avete mai sentito. Essere carnali significa non essere coscienti delle cose dello spirito. Il nemico cercherà di mantenerti carnale, ma non perché pecchi, ma perché cercherà di non renderti cosciente, di mantenerti all'oscuro delle cose dello spirito. E quando noi siamo all'oscuro delle cose dello spirito, viviamo in maniera carnale. Che significa in maniera carnale? Significa spinti e motivati dai cinque sensi, da ciò che vedi, da ciò che senti, da ciò che tocchi, da ciò che odori, da ciò che assaggi. Essere carnali significa vivere sulla base delle esperienze e non sulla base della guida dello spirito. Essere carnali significa vivere per tradizione e non per rivelazione. Dio ha una visione dell'uomo. Questa è la visione che Dio, io voglio che tu cominci a comprendere, che quando Dio pensa a te, Lui pensa a te in questo modo. Geremia 29:11 dice una cosa bellissima. Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi cosa? Un futuro e una speranza. Un futuro è una speranza, pensieri di pace, la shalom di Dio, tutto ciò che riguarda la protezione di Dio, la provvidenza di Dio, la salute di Dio, la vittoria di Dio, tutto ciò che riguarda Dio a tuo favore.
Alleluia.
Pensieri di pace.
Alleluia.
E non di male. Perché? Perché la mia pace ti darà futuro e ti darà speranza. Qual è il pensiero di Dio per te che sei stato creato? Facciamo l'uomo. Quando Dio crea il mondo vegetale, quando Dio crea il mondo animale, Lui usa un'espressione molto particolare. Usa l'espressione: siano fatti secondo la loro specie. La loro specie. La specie vegetale è una specie ed è qualcosa di chiuso. Nessuno da una specie può passare ad un'altra. L'uomo non deriva dagli animali, perché una specie non può passare in un'altra specie, sono chiuse, sono definite. Gli scienziati continuano e sono alla ricerca dell'anello mancante. Non c'è. Ci sono evoluzioni all'interno di una specie, ma non esistono passaggi da una specie ad un'altra. E quando arriva l'uomo, Dio dice: Chisto è cosa nostra. Là fu inventata la cosa nostra. L'uomo è, a me piace definirlo così, l'uomo è una naturale estensione di Dio sulla terra. Tu sei un'estensione naturale di Dio sulla terra. Perché è stato creato l'uomo? Ci è stato insegnato che siamo stati creati per adorarlo. Non è vero. Non è scritto da nessuna parte. L'uomo è stato creato per regnare, non per adorare. Siamo stati creati per servirlo. Non è vero, è una bella affermazione, ma non è vero. Quando Dio ha creato l'uomo, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio. Perché? Perché la terra è la parte visibile di qualcosa di invisibile. L'uomo è la parte visibile di qualcosa che è invisibile. La terra è l'estensione naturale del regno dei cieli. L'uomo è l'estensione naturale di Dio. E quando disse facciamo l'uomo, Dio non disse noi dominiamo insieme. Dio disse l'uomo dominerà. So che non è facile. So che non è facile entrare in questo, perché siamo stati abituati da sempre con una mentalità religiosa. Qualcuno che ti dice cosa devi fare, quando lo devi fare, in che modo lo devi fare, con chi lo devi fare, a che ora lo devi fare. Mentre la Bibbia dice sei stato creato per regnare. Guardate il Salmo 8. Che qualcuno chiamerebbe il salmotto. Il Salmo 8 dal verso 1, questo è un salmo di Davide, dice così: quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Verso 3: quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo perché tu te ne ricordi, è il figlio dell'uomo perché tu lo visiti. Versetto 5, risposta: eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando Adamo ha peccato, seguitemi in questo, quando Adamo ha peccato non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. Un giorno saremo in cielo, non è vero? La Bibbia parla di nuovi cieli, di una nuova terra. Non saremo come gli angioletti a volare, a perderci nell'etere. No. L'uomo è stato creato per regnare sulla terra. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo. Ha perso l'autorità sulla terra. Quando Adamo ha peccato non ha perso la salvezza, Perché l'uomo non è stato creato per essere salvato. L'uomo è stato creato per
regnare.
Quando lui ha peccato, ha perso il controllo. Cosa succede? Ricordate in Genesi 3, quando Dio scende nel giardino e comincia a parlare? Dice, perché Adamo? La donna si è vendicata perché l'hai creata per ultima. Dio va dalla donna. Dice, perché hai fatto questo? Serpente che tu hai creato. Dio va dal serpente, il serpente disse, è finita la fila, sono l'ultimo. La Bibbia dice che Dio maledice il serpente, ma gli dice una cosa, fa una promessa. Così come tu hai usato una donna per ingannare il mio uomo, io voglio dirti che da una donna verrà un seme che schiaccerà il tuo capo. Amen. Viva le donne. Perché la colpa non è stata della donna. La responsabilità è sempre dell'uomo. Sempre. Eva, poverina, non si merita certe parole. L'uomo non ha saputo fare l'uomo, giustamente diciamo. È così, è la verità. Peccato non è entrato tramite Eva. Peccato è entrato tramite Adamo. Adamo ha perso il regno. Adamo ha perso il governo. E cosa è successo? Dio dice alla donna, le tue sofferenze saranno ampliate, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, tu partorirai con dolore. E quando arriva all'uomo, che cosa gli dice? Questo è molto interessante. Guardate che questo qua, noi ci ridiamo, ma noi non ci rendiamo conto che sono state costruite dottrine su cose che non esistono. Dio non ha mai maledetto l'uomo. Mai! Dio non ha maledetto neanche il suolo. Dio disse ad Adamo, la terra sarà maledetta a causa tua. Sei tu il responsabile, non io. E da oggi in poi non tirerai più il cassetto e prenderai dal cassetto. Tutto quello che tu farai ti procurerà fatica e sudore. Sapete di che cosa stiamo parlando? Io provvedevo per te continuamente, tu non avevi bisogno di faticare. Da oggi in poi tu hai dichiarato la tua indipendenza dal quartier generale. Da oggi in poi per te ci pensi tu. L'indipendenza non produce libertà. L'indipendenza produce schiavitù. Gesù è venuto a rimettere in piedi la dipendenza da Dio per rimetterci in libertà. Molti pensano che indipendenza sia libertà, l'indipendenza è schiavitù. Ma quando noi dipendiamo da Lui, ritorniamo nella libertà. Cosa ha detto Gesù? Vi ricordate in Matteo capitolo 6? Perché siete ansiosi riguardo alla vita? Di quello che mangerete, di quello che berrete, di quello che vi vestirete. Guardate gli uccelli del cielo, guardate i cigli dei campi. Perché fate come i pagani che sono ansiosi, che sono alla ricerca di queste cose? Non cercate più le cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno sono lì dentro. Gesù è venuto a restaurare la strada e la via, non per il cielo e per il paradiso, ma per il regno, per vivere una vita da regno. Gesù è venuto a restaurare il regno di Dio sulla terra e nel cuore dell'uomo. Al punto tale che Gesù ha detto, nel momento in cui voi cercherete il regno e la sua giustizia, cioè la vostra posizione nel regno, capirete chi siete, quanto importanti siete davanti agli occhi del Padre, voi non avrete più bisogno di chiedere. perché tutte le cose di cui avete bisogno saranno lì. E non dovrete preoccuparvi neanche di domani, perché il domani nel regno di Dio si prenderà cura di se stesso. Guardate in Luca al capitolo 4, andiamo verso la conclusione. Gesù è venuto a ripristinare il rapporto di Dio con l'uomo sulla base del regno. Non sulla base di una destinazione post mortem. Gesù ci ha detto che noi possiamo gustare il regno di Dio nel momento in cui crediamo. Non hai bisogno di morire per gustare il regno di Dio, perché quando morirai non avrai più bisogno di questo. Gesù è venuto per farci entrare nel regno e vivere come lui ha vissuto. Come viveva Gesù? Dai. Vedete, la religione ci dice che Gesù sta preparando un pugno di persone, non si sa quante sono, testimoni di Geova dicono 144.000, che ci sono gli eletti, che un giorno verranno presi e vivranno in cielo per sempre. E i disgraziati saranno lasciati qui, poi c'è il discorso del rapimento, la seconda venuta, le cose, sono mille dottrine. La religione ti insegna ad odiare questa vita e ad odiare questo mondo. La religione ti insegna ad odiare la tua vita in questo mondo e dire: speriamo che ce ne andiamo al più presto, così staremo bene. Correggetemi se sbaglio. La religione insegna questo. Alcuni della terra andranno in cielo. Gesù ha insegnato esattamente l'opposto. Gesù ha insegnato che il regno dei cieli è venuto sulla terra. Per questo ci ha insegnato a pregare, Padre nostro, che sei nei cieli, perché lui è là e non viene qua, lui è là, sia santificato il tuo nome, significa che tutti possano conoscerti per come tu sei. Che il tuo regno venga, significa nella cultura ebraica, significa che il tuo regno si manifesti, perché Gesù ha detto il regno di Dio è dentro di voi. E sapete a chi lo disse? Non ai suoi discepoli, Gesù lo disse ai farisei. È incredibile questo. Gesù lo disse ai farisei: il regno di Dio è dentro di voi. Quindi il regno di Dio non deve venire, il regno di Dio è dentro di noi e si deve manifestare affinché la tua volontà sia fatta dove? Qui ed ora, sulla terra come è fatta nel? Il cielo rimane il cielo, ma l'influenza del cielo sulla terra si chiama regno di Dio. Gesù vuole che tu influenzi la terra in questo tempo con la potenza del regno di Dio. Guardate quando Adamo ha peccato, che cosa è successo? Luca capitolo 4, il versetto 5. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte, è il momento della tentazione, e gli mostrò 4:5. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. In un attimo. Questa, sapete di che cosa si parla? Si parla di visione, è una visione. Il diavolo dà una visione a Gesù. In quel momento ogni cosa era possibile. Il diavolo prende il corpo di Gesù e lo trasporta su un monte. Guardate che autorità che gli è stata data o concessa a livello temporaneo. Il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere, in realtà la parola qua è autorità. Tutta l'autorità di questi regni è la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Da chi gli era stata data nelle mani? Eh? Adamo. Sapete che quello che Adamo sta, quello che il diavolo sta reclamando suo, è quello che in realtà aveva Adamo. Tutta l'autorità dei regni del mondo e la loro gloria. Questo è quello che Adamo ha perduto. Questo è quello che Adamo ha perduto. L'autorità sul regno. Il diavolo non viene chiamato l'iddio di questo secolo?
Sì.
Il principe di questo mondo? Dio di questo secolo? Chi era il principe di questo mondo prima di lui?
Adamo.
L'iddio di questo secolo chi era? Adamo. Salmo 8. Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio. Lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai fatto regnare su tutta l'opera delle sue mani e gli hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Questo è il quadro di Adamo. Andiamo alla conclusione? Andiamo alla conclusione. Luca 10. Versetto 18 e 19. Leggiamo il verso 17. Questi sono i discepoli che arrivano dopo una missione. Io voglio che tu afferri questo, perché quando tu hai creduto in Gesù, tu hai... Ascoltate queste parole. Quando tu hai creduto in Gesù, tu hai recuperato ciò che era tuo da sempre. Quando il figlio il prodigo è ritornato a casa, non è diventato figlio. Quando il figlio il prodigo è ritornato a casa, si è ripreso tutto ciò che era suo. Anche l'eredità. Anche l'eredità. Quanto è buono il Padre. Lo ha restaurato e ristabilito nella sua posizione originale. Ed è in quella posizione che il figlio il prodigo è diventato una nuova creatura. Ma non perché non fosse figlio, ma perché è una posizione di grazia. Una nuova genesi. I 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Gesù vedeva nello spirito Satana crollare ovunque i discepoli andavano. Questo è quello che succede quando tu vai nel nome del Signore Gesù. Ogni autorità ti è stata data nel nome di Gesù. Gesù l'ha detto: ogni autorità, ecco, io vi ho dato il potere, l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla, nulla, nulla. La parola nulla in greco ha solo un significato: nulla potrà farvi del male. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Nulla. Il problema non è che non abbiamo autorità, il problema è che non ci crediamo che l'abbiamo. Il problema è che non è che non abbiamo autorità sulle circostanze, il fatto è che ci lasciamo travolgere dalle circostanze. E ci dimentichiamo per un istante chi siamo realmente. Figli dell'Iddio Onnipotente. Gesù è il Re. Lui è il Signore dei? Gesù è venuto a fare questo, a rimetterti in una posizione di Re e Signore. Solo che noi ci sentiamo troppo orgogliosi quando diciamo queste cose. E le persone ci dicono: chi ti credi di essere? Io sono colui che ha detto che io sono. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Lui mi ha creato e mi ha destinato a regnare e a signoreggiare. Questo è quello che Lui ha detto, io lo credo e così è. Ma la cosa bella che noi vediamo è che a volte noi ci confondiamo su questo. È che Gesù non ci ha chiamato a signoreggiare gli uni sugli altri. Ci sono persone che ancora si lasciano condizionare e a mettere nella paura. Gesù ci ha chiamato a regnare, ma non sulle persone. Il regno di Dio è il regno più atipico che esista, perché ha dei paradossi, i paradossi della grazia. Siamo re chiamati a servirci gli uni gli altri. Come disse Gesù un giorno, vi ricordate? Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto.
Amen.
Ecco perché la Bibbia dice in Genesi 13 che lui sapeva chi era, sapeva cosa aveva ricevuto dal Padre, sapeva da dove veniva, sapeva dove stava andando e sapeva pure chi lo stava per tradire. E questo gli ha dato la forza di spogliarsi delle sue vesti, cingersi di un asciugatoio, inginocchiarsi davanti a Giuda e lavargli i piedi. Questo è regnare. Quando tu sai che c'è qualcuno che ti sta tradendo e lo ami fino alla fine. Quando tu sai che c'è qualcuno che ti sta facendo del male e trovi un'opportunità per servirlo. Non per ingiuriarlo. Quando tu sai che qualcuno sta affilando il coltello per infilarlo nella tua schiena. Tu lo benedici fino all'ultimo. Perché? Perché a questo siamo stati chiamati, a regnare anche sui nostri malessi, anche sulle nostre giuste posizioni, che davanti a Dio non hanno niente di giusto. Gesù ha lavato i piedi a Giuda e lui sapeva che lo stava per tradire. Dice la Bibbia: avendo amato i suoi, li ha amati fino alla fine. Riusciva a guardare coloro che lo stavano frustrando, gridando sulla croce: Padre, perdonalo, perché non sanno quello che fanno. Questo è regnare. Non è semplicemente vedere i miracoli, il soprannaturale. Non c'è niente di più soprannaturale dell'amore di Dio. Non c'è niente di più soprannaturale del vero perdono, quando riesci a coprire una colpa, perché a scoprire sono bravi tutti quanti. Quando riesci a parlare bene di qualcuno mentre altri ne parlano male, questo è miracoloso. Questo è regnare. Quando riesci a guardare in faccia le persone che ti fanno del male e chiedere a Dio: dammi un'opportunità per fare loro del bene. Questo è soprannaturale. Cosa ha perso Adamo quando ha peccato? L'uomo che è stato destinato a regnare. Vedete, noi leggiamo Genesi 1, 2 e 3 con tanta velocità. Capitolo 1 la creazione, capitolo 2 il giardino, capitolo 3 è già finito. C'è il libro più veloce della storia, cioè l'inizio e la fine in 3 capitoli. No, bisogna aspettare 4.000 anni per avere il figlio di Dio di nuovo sulla scena. Adamo non ha perso la salvezza. Adamo nella genealogia di Luca viene chiamato figlio di Dio. Adamo viene chiamato figlio di Dio. E se lui viene chiamato figlio di Dio, a maggior ragione lo sono tutti coloro che non c'entrano proprio niente. Gesù è venuto a riconnettere il cielo con la terra, Dio con l'uomo e gli uomini tra gli uomini. Gesù è venuto a ricollegare quella cosa che si era interrotta in maniera definitiva e che stava andando a, ormai alla deriva. Gesù è venuto a portare di nuovo il regno di Dio sulla terra e lui ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. E non parlavo soltanto dei miracoli. Io credo che posso fare le stesse cose che Gesù ha fatto. Lava i piedi al tuo Giuda e lascia che qualcuno lavi i tuoi, perché tu sei Giuda a tua volta di qualcun altro. È inutile che ci prendiamo in giro, siamo offesi e offendiamo, veniamo traditi e tradiamo, veniamo colpiti e colpiamo. Pietro ci dice di non rispondere con l'offesa o con un'altra offesa. Non rispondete con oltraggio ad oltraggio, ma al contrario, dice, benedite affinché possiate ereditare la benedizione.
Amen.
Alleluia. Dillo alla persona accanto a te: sei stato creato per regnare. Dillo: sei stato creato per regnare. Sulla malattia? Sì, assolutamente sì. La malattia non è la volontà di Dio. Sulla povertà? Assolutamente sì, non è la volontà di Dio. Sui legami, su oppressioni, su cose che ti schiacciano? Assolutamente sì, non è la volontà di Dio che tu viva male. Non è spiritualità vivere male. Non è essere spirituale accettare qualcosa che ti fa stare male. Come in cielo, così in terra. Guarda ogni area della tua vita, guarda ogni situazione che ti riguarda e lascia che la rivelazione del cielo possa fare impatto e influenzare ogni area della tua vita terrena. Ci sono cose che potrai fare, ci sono cose che non potrai gestire, perché ci sono cose che non dipenderanno da te. Sono cose che dove hai autorità, ma non abbiamo autorità di cambiare la testa delle persone. Non siamo chiamati a cambiare la mente. Quella si chiama manipolazione. Quello si chiama plagio ed è un'altra cosa. Siamo chiamati a servirci. Fino all'ultimo. Ad amarci come Gesù ci ha amato. Questo è regnare. Questo è vedere il diavolo sotto i nostri piedi. Questo è vedere l'offesa morire. Vedere l'odio scomparire e vedere l'oltraggio essere annientato, perché c'è solo un modo come tu potrai essere perfetto, solo uno, ed è amare come Dio ama. Solo in questo modo. Vuoi essere perfetto? Gesù l'ha detto: ama come il Padre tuo che è nel cielo. E come ha amato il Padre mio? Lui fa splendere il suo sole sui buoni e sui malvagi, e lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Per Dio non c'è alcuna differenza. Se io ho dato la mia vita al Signore, il Signore oggi mi ama. No, Gesù mio. Tu pensi che Dio ti ama perché sei evangelico? Tu pensi che Dio ti ama perché vai in comunità? Che legge la Bibbia? Dio ama ogni singola persona allo stesso modo sulla faccia della terra. E quando riesci ad amare, riusciamo ad amare come Dio ama, cioè se amate quelli che vi amano, che fate di straordinario? Se salutate quelli che vi salutano, anche i pagani fanno le stesse cose. Ma se volete fare un salto in più, dovete agire come agisce il vostro Padre. E come agisce? Lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa splendere il suo sole sui buoni e sui malvagi. Significa che tratta tutti allo stesso modo. Ma non è giusto! Però prima ti piaceva. Però prima di conoscere Dio ti piaceva essere trattato come quelli che credono. Ora è il tuo turno. Ama il tuo nemico. benedici chi ti maledice, fai del bene a chi ti fa del male e prega per coloro che ti perseguono e ti maltrattano. Signore, è difficile, questo è regnare, ma è difficile, te lo insegnerò a regnare. E voglio concludere stasera insieme a voi in questo modo, facendo una preghiera e una richiesta allo Spirito Santo, ma di cuore, che lo vogliamo chiedere, insegnami a regnare. Amen. Quando arriverà una malattia saprai come affrontarlo. Quando arriverà un problema economico saprai come affrontarlo. Quando arriverà un'offesa o qualcuno che ti tratterà male e ti vorrà distruggere, saprai come trattare la situazione. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Grazie Padre. Alleluia.
Dio farà una via dove via non c'è, Dio farà una via, ma farà per me ciò che Dio ha promesso.
Guardala negli occhi, guarda la persona che è accanto a te e diglielo.
Dio farà una